17:36 Radio Popolare. Poveri ma in ferie. Questa sigla in realtà mi sconcerta sempre un pochino, perché l'abbiamo cambiata quest'anno e non è nel solco della tradizione, insomma, della nostra trasmissione madre Poveri ma belli, che ricomincerà la settimana prossima con il ritorno anche del Prode di Smacchione. E quindi ogni volta che la metto, poi oggi è solo la seconda volta, insomma, nella settimana dopo l'estate, penso, ma sto facendo un'altra trasmissione, cioè sono un infiltrato, sono in un'altra dimensione. E in più, oltre allo straniamento per la sigla, c'ho anche quello del co-conduttore, o meglio co-conduttrice, perché questa settimana ci sono 5 voci femminili, una più bella dell'altra ovviamente, però diverse tra di loro. E oggi secondo me è la puntata più peculiare della settimana, perché a co-condurre questa trasmissione c'è una figura comunque che incute anche un certo timore, uno sguardo basso, insomma, impone una certa attitudine di un po' guardinga, ecco. Stiamo parlando niente poco di meno che di Norma De Cavillis.
Buonasera a tutti.
Mamma mia, aiuto, state attenti a quello che dite, perché potreste essere trascinati in tribunale oggi.
Tranquillo, ho lasciato la toga a casa.
Grandissima. Norma De Cavillis, la nostra legale esperta di questioni soprattutto condominiali, per quanto riguarda le domande dei nostri ascoltatori. Beh, più o meno chiedono quello,
Ma quella è proprio la materia che meno mi piace. Diritto civile.
Diritto civile, commerciale, sì, però diritto soprattutto consumatori, i nostri ascoltatori.
Sì, che è vero.
Molto. Sì, è vero. Un po' condominio, sì, perché c'è, beh, sì, comunque a Milano ti rompono i coglioni.
Qualcosa, sì.
E poi, vabbè, qualche bizzarria su...
Contratti,
sì, qualche,
obbligazioni.
Sì, queste cose. Ovviamente torneremo poi con Norma De Cavillis la prossima stagione, che poi appunto la settimana prossima, a parlare di piccole situe, insomma, che tirano in ballo le leggi. E se volete avere un parere da parte di una principessa del forum, vai a vedere il basket,
forum,
ogni tanto vai a vedere il basket al forum,
no.
Mai andata?
ancora no.
Andiamo insieme una volta. E, insomma, se volete un parere della principessa del foro, non dovete far altro che poi mandarci delle email a poverimabelli@radiopopolare.it. Il punto però è che Norma De Cavillis non soltanto è principessa del foro, ma è anche valente tennista, nonché tifosa pazza. Diciamo, sei stata a Wimbledon, ti abbiamo avuto come ospite
un poco
più di un mese fa, insomma.
Sì, tifosa pazza di Sinner, intendi?
Di te, di Sinner?
Del tennis italiano, devo dire, perché adesso stiamo andando forte, dai.
Allora, facciamo il punto, perché oggi poi parleremo, abbiamo anche due ospiti, anzi, in studio, tra poco li introduciamo, altri valenti tennisti, uno soprattutto valente tennista, l'altro, sì, insomma, mi batte, ma diciamo quasi lì, ecco. Vabbè, ci sono gli US Open, abbiamo parlato nel corso di questa trasmissione di eventi sportivi estivi, il Tour de France, giovedì parleremo della Vuelta a Spagna, il Wimbledon, il torneo di Wimbledon è stato enucleato più e più volte. Adesso ci sono gli US Open. Scusa, come siamo messi con gli italiani e le italiane?
Ma allora, innanzitutto Sinner non ha partecipato, e secondo me c'è stato un mancamento da parte di molti.
Mancamento sentimentale,
perché,
certo. Sì, ma poi ne parleremo con gli ospiti.
E credo che stia giocando proprio in questo momento.
Ah, Cobo, ma dove lo fanno? Ah, lo fanno su Super Tennis, quindi scusa, lo fanno in chiaro, mettiamo subito il televisore, cioè
sì,
è fattibile qua da noi.
Cobolli sta giocando in questo momento, ma mi pare che ci sia anche un altro italiano che giocherà stasera, Musetti,
che è l'unico che potrebbe riuscire a mantenere il rovescio a una mano fino alla semifinale di almeno uno slam all'anno, cosa che è successa dal 1877 a oggi e che abbiamo solo gli US Open di quest'anno a disposizione per provare a mantenere questa tradizione. Ma penso che o ci arriva Musetti, Dimitrov è stato eliminato, o ci arriva Musetti o non
basta,
so chi.
Perché Dimitrov è già stato fatto fuori.
È stato fatto fuori.
E anche Wawrinka dal nostro Berrettini.
È vero, da Berrettini.
Quindi...
Vabbè, allora oggi parleremo molto di tennis. Se volete scriverci dei messaggi al 331-6214-013 è valido. Poi faremo un microfono aperto nella seconda parte della trasmissione, sempre a livello tennis, in cui vi dovrete un po', secondo me, smutandare e ammettere il vostro relativismo culturale e sportivo. Ma che numero è Super Tennis sulla
forse
tele?
64,
prova. Ho fatto 64, ma non va, non lo trova, vabbè. È lui, perfetto. Abbiamo il tennis degli US Open. Cobolli che sta perdendo al primo set sotto di un break. Vabbè, dai, ce la possiamo fare. Colonna sonora oggi, una colonna sonora tennistica che è stata preparata da uno dei nostri due ospiti, capirete perché. Questo brano a me piace molto, anche se sono un metallaro, ma in realtà è sempre uno di quelli che è nella mia playlist. È incredibile, è vero, eh. Allora, questa canzone è evidentemente tennistica per via del video che vede i due DJs protagonisti, Solvig e David Guetta. Chi è l'altro? Ospite? Chi è l'altro? L'altro...
Posso parlare?
Certo, ciao.
Martin Solvig. Bob Sinclair.
Bob Sinclair, scusa, è Martin Solvig, sì. E loro due che giocano a tennis alla Roland Garros e vabbè, c'è tutto un video bello. Allora, diamo il benvenuto a una vecchia conoscenza qua, insomma, delle nostre frequenze, e amico, insomma, di Radio Popolare, nonché del sottoscritto, Lele Sacchi, buongiorno.
Eccomi qua.
Ma attenzione, perché Lele Sacchi si è portato dietro un vero tennista.
Quello vero della famiglia, vero, Sacchi.
Il famiglia Sacchi, sì. Leo Sacchi, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Leo Sacchi.
Giovane.
Poi le cose di tennis le chiediamo a te, perché tanto tuo padre, insomma.
No, ma più che altro che io ormai quando vengo qui, a parte qualche volta che mi inviti tu, c'è una lunga storia con Elisa Gracci, certo, relativa a... le vittorie di Sinner. Siccome è andata bene nel momento in cui lei ha cominciato la trasmissione qua e ha iniziato a parlare di Sinner, mi chiama ad ogni torneo in cui Sinner inizia ad andare avanti. E sto giro, a parte che Lisa non è ancora in onda, Sinner non c'è. E quindi ci hai pensato tu.
E perché non c'è? Ma sai perché non c'è Sinner in onda? Perché non c'è Elisa in onda.
Sì, so che si sono sentiti e insomma hanno deciso che era meglio col fatto. Lui ha chiesto se io potevo essere in onda lo stesso, ma tra l'altro ero via quando lo sono sentiti, è slittato tutto. Se sapeva che venivo qui da te, probabilmente si iscriveva al torneo.
Mi piace il tuo uso dell'imperfetto al posto del congiuntivo, perché comunque dobbiamo essere più vicini alla gente.
Io sono un tifoso del farsi capire, anche un consiglio che darei al nuovo candidato sindaco.
Sì, è lo stesso consiglio che dava quello di Arcore, comunque, insomma, e l'ha usata veramente alla grande quell'arte lì. Nel frattempo Cobolli ha recuperato il break di svantaggio.
Ottimo.
E quindi è al servizio sotto 3-2 e 15-30 però, perché adesso ha cannato un... dritto in un dritto lungo linea. Allora ricordiamo ancora che qua siamo a Poveri ma in Ferie, abbiamo la famiglia Sacchi come ospite tennistica e poi invece in co-conduzione l'esordio assoluto di quella sacramenta di Norma De Cavillis, che non smetterò mai di ringraziare per essere venuta questo martedì. Guarda, grazie Norma.
Prego, grazie, ma grazie. È un piacere.
Allora, dicevamo, oggi parliamo di tennis, parlavamo degli US Open, quindi insomma, allora, nei maschi un casino di giocatori dentro, ancora nessuno eliminato, mi pare. No, sì, no. Cina.
No, è uscito Cina ed è uscito Arnaldi ieri, ha avuto 7-8 palle set per andare al quinto e invece ha perso. Vabbè,
ma Sonego c'è?
Sì.
Sonego non ha ancora giocato.
Deve giocare domani.
Ok, quindi una grandissima schiera di italiani, mentre donne... C'è dentro solo Paolini adesso.
Paolini ha vinto il primo turno.
Due. In realtà adesso si
Cocciaretto ha perso però.
Cocciaretto ha perso, ma la Paolini giocherà con una giovane ragazza italiana che è per la prima volta agli US Open. Non ricordo il nome.
È bello, cerchiamo su Google, figurati.
Che ha fatto le quali, no?
Sì, esatto. Per cui io confido che la Paolini riesca ad andare al secondo turno. Mi spiace
al terzo,
per l'altra
il primo l'ha già passato.
Quindi esatto. Il secondo,
che superi il secondo turno.
Sì, che superi, certo.
Allora, tennis, US Open, adesso Cobolli si è beccato una palla, si è procurato una palla per il tre pari. Guardavamo qualche giorno fa, proprio con il qui presente ospite Lele Sacchi, i premi per chi si riesce a qualificare per lo US Open. Chi supera il terzo turno di qualificazione, perché sono tre turni di qualificazioni per i giocatori che non hanno il diritto, diciamo, di nobiltà, di ranking per entrare direttamente nel tabellone, che sono 128 giocatori, quindi quelli che stanno sotto, o comunque più o meno, insomma, perché poi sono un po' di defezioni, infortuni, devono fare le qualificazioni. Chi vince le qualificazioni, chi arriva nel tabellone principale, si becca $66,000. Che sono tipo una cifra da dirigente in Italia, insomma, in Italia, cioè in America $60,000 sono pochissimi.
Esatto.
Ma pochi.
Anche il
però da noi no. Domanda, il tennis è ancora uno sport per ricchi che ti fa diventare ricco? Ospite Lele Sacchi?
No, per niente, non è tutto oro ciò che luccica, per usare così una frase da anziano, quello ormai sono diventato. Penso che l'abbia spiegato bene Djokovic negli ultimi anni in quanto presidente del sindacato giocatori. Il tennis rende ultra ricchi i primi 50, per non parlare dei primi 10 ovviamente.
Quindi parlava di sé?
lui, beh, si è messo a capo dicendo non va bene così comunque, cioè che devo dire.
E quindi lui è una specie di come uno di quei super ricchi, come la rampolla della BASF che ha sottoscritto la campagna Tax the Rich?
Diciamo più un Warren Buffett, non lo so, no, beh, perché vabbè, quello dona, io non so se Djokovic ha dato dei soldi a dei tennisti tipo numero 300 al mondo, un 300 al mondo del tennis non ce la fa. E un 200 ce la fa malapena, un qualificato US Open, che vuol dire che magari in classifica attualmente è un 170, non lo so, oppure è andato un lucky loser che magari è un local che ha addirittura ancora più dietro, quei 66 mila dollari si paga neanche la metà dell'attività dell'anno, quindi in realtà non è proprio così. Perché poi a un altro slam non si qualifica, non li prende più, deve andare a giocare ai circuiti challenger, adesso senza entrare nelle specifiche, dove se vinci è uno sforzo sovrumano di tennis di livelli pazzeschi per portare via magari 10.000 dollari. Intanto tu ti sei pagato l'aereo per andare a Praga piuttosto che a non lo so dove. E insomma, non è così. Rispetto al calcio, rispetto al basket, vabbè, non ne parliamo, in NBA l'ultimo degli strascè prende. Ok, MLB, Major League Baseball, diciamo, gli sport americani di squadra sono tutti miliardari, tutti. E sono squadre con roster di 30 giocatori. Il tennis, appunto, cioè parliamo di quindi veri pro, diciamo messi bene, 150 giocatori al mondo, cioè significa quanti? Neanche 10 squadre di Champions League di calcio. È veramente sproporzionato.
Norma De Cavillis, sei stata la nostra inviata da Wimbledon nel corso dell'ultimo torneo, insomma a luglio, perché hai fatto la coda, ce l'ha raccontato, eccetera. Sei andata a vedere altri tornei grossi? Sei andata al Roland Garros?
No, ancora no, però è in programma per il prossimo anno, vorrei tanto andarci.
Io posso, sveliamo questo altarino. Allora, festa di Radio Popolare del 2025. Mega Live Big Quiz Freak Show di Disma e Alone sul palco del Barlume, ed era durante la finale del Roland Garros, quella tragedia sportiva nazionale del quinto set perso da Sinner, che si è fatto rimontare con Alcaraz, che poi ha vinto con questa partita epica, incredibile. E ricordo che Norma De Cavillis, che doveva partecipare in maniera anche fattiva a questa kermessona, in realtà era completamente rapita dalla partita e l'ha vista sul mio iPad, che a un certo punto si è scaricato completamente.
Non so
la
quante
batteria.
Volte me l'hai rinfacciato quella.
No, ma figurati, ma non è che me l'hai consumato, semplicemente mi dispiaceva perché si è consumata la batteria, e poi l'avete dovuto vederla su dei mezzi di fortuna,
sì, certo,
dei piccoli cellulari, dei Nokia 3310 di una volta.
Sì, ma poi a un certo punto si era proprio creato il gruppetto.
Sì, mi ricordo.
A guardare la partita.
In camerino.
Esatto,
e noi, scusate, dovremmo fare un Mega Live Big Quiz Freak Show, e voi sì, niente,
sì,
guardavate.
Niente.
E tra l'altro siete stati puniti perché poi Sinner ha perso quella volta.
Sì.
Figurati. Allora, qua il tempo vola. Io direi che sentiamo... No, allora, dobbiamo argomento Sinner, infortunio, Alcaraz, infortunato fino all'altro ieri. Ok, allora, abbiamo capito la questione economica, e invece la questione fisica... Come fanno questi tennisti? Perché questi tennisti? Perché questi campioni a un certo punto si rompono? Tra l'altro c'è anche non si sa mai, non raccontano mai bene che cosa si sono fatti. E c'è una componente psicologica? Secondo me sì.
Beh, allora, vabbè, quello mens sana in corpore sano, sicuramente non hanno delle mens sane a giocare così tanto come giocano adesso, però più che altro il corpo si usura molto più facilmente ai ritmi, il numero di partite in cui e al ritmo e alla velocità, allo stress in cui giocano adesso, perché magari anche i tennisti una volta giocavano tante partite, però se andate a rivedere i video andava molto più lenti, c'è poco da dire, poi vengono allenati al limite, quindi sono sempre sulla corda, ma se non arrivi a quel limite non vinci, perché vedi che le partite sono fatte di pochissimi punti di vantaggio uno all'altro per poter vincere. Se appena appena Sinner va giù, ricordiamo quando è stato male col caldo, poi la partita non riesce a fare, gli mancavano due punti, non è riuscito a fare neanche quelli, il tennis è così, quindi sono al limite. Ci possono essere tanti motivi. Su Sinner c'è un po' di mistero su quel suo lato fisico, di quanto sopporti o no il caldo, se ne parla molto. Adesso ha un altro tipo di infortunio, quanto pare più
al ginocchio,
esatto.
No, perché io sono esperto di ginocchia, parlatemi di crociati,
Alcaraz,
di menischi,
al polso, che è chiaramente fondamentale.
Anch'io sono rotto un polso, vedi? Praticamente incarno
qualcuno parla del
pallino, il meglio del tennis in me stesso.
Sì, è bene.
Qualcuno parla?
C'è un tema palline che va bene, non male, sì, per tutti gli infortuni, però per questi a braccio, polso e gomito. Gomito del tennista lo sappiamo, però chiaramente conta il materiale, quindi la racchetta e tutto quanto. Le palline sono cambiate, dicono i super pro, e pare che sia abbastanza vero. Dopo il Covid, di base le palline vengono prodotte praticamente da una sola azienda
cinese,
che sono tipo due, e una produce l'80% delle palline che vediamo in giro, con delle specifiche leggermente diverse richieste dalle aziende per cui produce. Poi possiamo anche fare i nomi, no? Dunlop, Wilson, quelle lì, però pare che siano leggermente più sgonfie, un po' più molli, che significa che devi tirare per il livello più forte e quindi che ti infortuni di più. Questo l'ha detto Zverev, l'ha detto Medvedev, quindi è probabile che sia vero, loro lo sanno, tireranno 2000 palline al giorno, quindi sono...
Ma lamentano anche il fatto che i tornei siano troppo ravvicinati tra di loro, sì, e che spesso le partite siano fatte iniziare in orari troppo tardi, cioè
Norma,
non si può finire
secondo
una
te sono più
vicine alle 2 di notte.
No, sono più vicine le partite o le udienze al foro?
Guarda, secondo me le partite.
Sì, le udienze.
Ti rinvii di udienza, sono abbastanza. Devo dire che ci sono miglioramenti, nel senso non è più come una volta, non ci sono più i meri rinvii. Mm-hmm. Però chiaramente le procedure restano ancora abbastanza lunghe.
Voi potete chiedere la pausa fisiologica?
No, tipo pausa caffè?
No, quella che
no,
chiedono i tennisti.
No, posso dirti che un giorno ho visto un pezzetto di un telefilm che raccontava la storia di questi avvocati e l'avvocato che esce
Suits.
Con... No. Era italiano, era un... Okay. Ho assistito ad una scena terrificante di questo avvocato che era uscito con il giudice a prendere il caffè, poi rientrare e finire l'udienza. Ho detto, ma cos'è sta roba?
No, cioè una cosa
fantascienza, assolutamente fantascienza.
E anche pernicioso, rapporto assolutamente...
Sì, ma non era proprio nulla, era vero, di quello
non
che veniva raccontato, assolutamente.
Mamma mia. Abbiamo una piccola pausella pubblicitaria. No, però volevo chiedere un attimo al vero tennista... sui premi, tuo padre ti dà le mance quando vinci? O...
No.
Niente? Quindi tutto gratis? Sì. Zero? Come un...
Però paga lui,
perfetto. Paga
Pago
lui.
Viaggi, iscrizione.
Ho capito, ma dagli un premio, no? Perché mica danno i premi ai minori.
Scusami, sì.
Qual è la migliore prestazione finora? Una semifinale abbiamo fatto?
Sì.
Scusa. Praticamente come Cobolli.
Esatto.
E avversione.
No, sì, Cobolli ha vinto. No, ha fatto una finale, dai. Ha fatto la finale del Roland Garros, è vero. Beh, come Musetti, che è stato. Cioè, arriva sempre lì, ma poi perde le finali. Vabbè. Allora, ci vediamo. Cioè, ci sentiamo tra due minuti con Poveri ma in ferie. See you. Questo è il brano d'apertura di Screamadelica dei Primal Scream, che tra l'altro abbiamo usato come copertina di un podcast, insomma di una serie di trasmissioni fatte proprio da Lele Sacchi qua per Radio Popolare, che si chiamava Febbre 91. Era il Febbre 91, sì, avevi il microfono giù.
Secondo me perché era il 2021.
Sì, era il trentennale del 91 e di quell'anno incredibile in cui uscirono alcuni tra i migliori dischi di sempre, sì.
Di tutti i generi.
Di tutti i generi.
Una roba incredibile.
Sì. Forse l'anno più eclettico della storia della musica leggera, diciamo, insomma. Sicuramente nel rock and roll. Allora, ultima parte di trasmissione. Abbiamo certamente la nostra rubrica di Tony Gorgonzola Bello Natura, che dobbiamo mandare perché abbiamo un contratto vincolante con tutto il distretto della Martesana, che altrimenti ci esonda qua nelle segrete, e di conseguenza assolutamente non possiamo esimerci. Poi voglio capire, ma perché Cobolli ha quel reggiseno?
Allora, sono quelli lì, sono quelli che misurano tutto.
Ah, sì, è una specie di smart canottiera?
Sì, sì,
ah,
sì. Misura per tutta la partita l'ossigenazione, il battito cardiaco, la pressione.
Ah, ma infatti c'è una specie di centralina sulla schiena. Sì,
sì. Ma non so se avete notato, ultimamente Cobolli, durante una pausa, ha mangiato degli M&M's.
Sì,
sì, l'hanno fatto vedere.
Questa cosa mi ha lasciato abbastanza interdetta.
Hai letto il commento dopo? Il commento è bellissimo.
Il commento è che dice, ha detto che non erano...
mi rende felice.
Ah, lui ha detto che...
Sì. Ma non è testimonial.
Ma è stupendo.
No. Gratis.
Cioè, ma guarda che secondo me è effettivamente
gratis,
così come l'ha detta, è un trucco mentale, cioè un mind trick che sicuramente lui avrà anche un allenatore sul lato psicologico.
Vabbè, è numero 6 del mondo, probabilmente
ce l'ha, sicuro. E l'idea è che ci sono dei momenti comunque in uno sport singolare di questo tipo, cioè singolare nel senso solista, sì, no? Come il tennis, in cui hai dei tunnel negativi e devi uscirne, e magari lui trova questo appiglio col fatto di questa Madeleine da bambino dell'MMS. Però quando ho letto perché mi rende felice, poi io sorrido dopo, è stupenda.
Ma la cosa divertente è che l'intervistatore o comunque il commentatore ha detto no, saranno sicuramente, non possono essere dei cioccolatini, sarà sicuramente di qualcosa di... non so, medico, medicinale. Invece no, erano MMS.
Vitamine, grandissimo.
Esatto, vitamine.
Tennista Leo, cosa mangi durante gli intervalli?
Dipende.
E dai, birra vietata, vabbè.
Sì. Ci sono questi tipo gel, no? Con sali minerali così, che aiutano molto. Però in realtà non mangio tanto, perché comunque ti appesantisce mangiare.
Eh sì, certo. Io mangerei panini al salame.
A metà. Magari miglioreresti, tanto più sotto non si può andare.
No, le classiche banane, poi, quelle sì. Le banane ricche di potassio.
Il contenuto, però adesso con questi sostituti, cioè comunque la banana, se voi vedete che ancora le mangio, se vi ricordate, perché era quello che portavano tutti i tennisti, mica mangiavano una banana intera, non ce la fa.
No, va, due sempre boccone. Metà.
Per
una
forza,
metà,
ma perché poi ricominci, cioè ti rimane, è pesante la banana.
Certo.
Per quanto...
Allora, nelle diete la banana vale doppio, quindi se voi avete, che ne so, 500 grammi di frutta e vi mangiate una banana che pesa 200 grammi, che pesa anche di più, 250 grammi, avete fatto fuori tutto, cioè vale come 500 grammi di un'altra, di fragole, insomma, di mele e pere.
Ma tanto c'è l'Ozempic adesso, qual è il problema? Non capisco.
Ho un problema con le iniezioni, scusa, cioè non voglio fare, poi non dare questi messaggi sbagliati.
Ma sì, era una battuta.
Non dare, perché se tu sei un DJ e tennista, non sei medico, quindi non per favore. Allora, cosa stavamo dicendo? No, volevamo lanciare il microfono aperto allo 02 33 001 001, di fatto sulla sinnermania, cioè là fuori, ragazze e ragazzi, voi che giocate a tennis, qualcuno c'è sicuro, potete dirlo, non l'avete detto, ormai Sinner è sulla breccia da... Adesso c'è Cobolli che fa il giocoliere invece, che palleggia sul bordo della racchetta con la pallina. Sinner ormai è da alcuni anni che è sulla breccia e che è numero uno, almeno da due, insomma, nei primi dieci da quattro. Ha risvegliato un'incredibile voglia di tennis in Italia. Ci fosse uno che ammette che ha ripreso in mano la racchetta o ha semplicemente addirittura preso in mano la racchetta perché c'è la Sinnermania, avete la possibilità di redimervi allo 02 33 001 001 e ammetterlo davanti ai vostri colleghi e colleghe ascoltatrici e ascoltatori, davanti a noi, in tutta sincerità, in trasparenza, e senza patemi, cioè in amicizia lo facciamo, lo fate e va bene, e amici come prima, insomma. E addirittura poi potrete, insomma, consideratelo una specie di indulgenza, un'indulgenza tennistica, sportiva addirittura, allo 02 33 001 001. Naturalmente poi, se avete qualcosa da ricordare, aneddoti personali sul tennis o partite belle viste, oppure anche giocate, non esimetevi sempre durante questa seduta, insomma, di coscienza collettiva. È fattibile. Io voglio ricordare sicuramente la volta in cui nel 1990, la sera della finale degli US Open, credo la prima vittoria di Pete Sampras, credo contro Agassi, ma non ricordo bene, nel 90, avevo un attacco di mal di pancia.
Bene.
Che è durato tutta la partita.
Durato prima. E poi durante la partita, sì. Una cosa, è stato uno strazio. Ho visto la partita a spizzichi e bocconi.
Ecco.
E questo è un aneddoto mio e che, insomma, lo so, molto personale. Che,
posso dirti che anche io a quel tempo seguivo il tennis. Sampras, secondo me, era fantastico. Poi c'è stato un vuoto e Sinner lo ha ricolmato. Però anche io in quegli anni lo seguivo. Poi c'è stato proprio, anche perché, cioè, gli italiani non...
No, e poi andavano solo sulla Pay TV e c'era...
Beh, sì, esatto, una qualche partita io l'avevo...
Era Tele Monte Carlo, se possiamo c'era dirlo, trasmetteva un sacco di tornei.
Beh, sì, per cui sulla le partite lì.
E devo dire che c'è un'altra questione. In realtà, secondo me c'è stato un buco, perché io ricordo di aver visto all'oratorio, in tele, trasmettevano la finale con Chang del Roland Garros e c'erano tipo 40 ragazzi a guardarla e al posto di andare a giocare a pallone, piuttosto che succedeva solo di solito sabato pomeriggio con l'anticipo di campionato di basket, per cui andai a vedere, no, il partitone di Cantù Varese, ovviamente tutti si mettevano davanti. Però invece per le finali, semifinali di tennis di quel livello lì, negli anni, parliamo di Chang penso 89-90,
sì, no, 9.
Anni 80, seconda parte degli anni 80, ancora magari la fine di McEnroe, Agassi, questi poi Edberg, tutto quel mondo lì, Vilander, eccetera, io mi ricordo che in tele si guardava parecchio.
Sì, ma ve lo confermo perché io all'epoca...
E non c'era ancora la Pay TV.
Sì, primi anni 90, io nello specifico mi ricordo che lo guardavo.
Allora, io sì, sono arrivato fino, direi, alla metà del... No, ancora l'era Sampras, e poi ho completamente saltato del tutto l'era Federer.
Anch'io.
Non ho mai visto giocare, praticamente mai visto giocare Federer.
Devo dire che anche io, solo la parte finale, dai, perché...
Ma no, ma qualche partita l'ho vista, però non ero più
come me,
più
come
seguita.
Me, esattamente.
Io un po' l'ho vista, un po' perché avendo l'abbonamento poi alla fine a Sky,
no, ma infatti io...
Però ti posso dire che mi dispiace da morire questo, perché Federer in realtà è veramente un'istituzione,
no,
e
ma è ovvio,
divinamente,
certo.
E sono andata a riguardarmi delle partite vecchie,
ovviamente, certo.
Perché poi questa...
Beh, una delle più belle è una delle ultime, la finale di Wimbledon persa con Djokovic,
sì,
quindi quella me la ricordo, l'ho vista tutta in diretta.
Quella l'ho vista anch'io, sì.
Era cos'era, 2019?
Già lo guardavo.
No, 18.
Forse. 18.
Le 19 c'era, sì, no. Sì.
Allora io dico, posso dire, allora, l'aneddoto, il tuo è il mal di pancia.
Sì.
Il mio aneddoto, qui tanti secondo me si risveglieranno e magari chiameranno il numero di telefono di Radio Pop, che ricordiamo è 02 33 001
001
001 un'altra volta. A Milano torna un ATP 250 presto, se non sbaglio fra 2 anni, credo 2027 o 2028.
A Milano? Sì.
Sì.
Dove che giocano? Alla Santa Giulia?
Sai che secondo me giocano al Forum, però vedremo, può essere tutte e due.
No, mi mandano via ancora con la tessera dell'Olimpia, devo ancora andare a giocare a vedere le partite al Palalido.
Ma al Palalido c'è stato Next Gen per 3 anni, di cui uno vinto da Sinner, chiuso il palazzetto
una
per Covid. 2021 io
sono
andato, ho visto Alcaraz vincere la semifinale, poi ha vinto. che erano le regole appena post-Covid, tipo un posto su due, e l'ho visto semifinale con Cerundolo, Cerundolo fratello, un po' sfiguz.
Non questo, che vince l'altro.
Ma a Milano tanti si ricorderanno che c'era un open del circuito dei tempi che nei primi anni 90 aveva un nome molto sportivo, Muratti Tasca, sì, come le sigarette, perché giustamente è uno, lo sport si abbina, no, con, bene col fumo.
Mi sembra una finale di Caratti.
È possibile, a un certo punto. Beh, hanno partecipato dei grandissimi, era corrispondente a un 500 attuale, un 250-500 attuale, un 500 forse.
Sì, forse sì.
Beh, comunque ci ha giocato McEnroe.
Vabbè, ci giocava Lendl, figurati, sì, sì. Io ricordo questa finale di... una finale di Caratti, credo, se non ricordo male.
Si chiamò Muratti Time Indoor dal 90 al 95.
Vabbè, erano veramente molto tempi di così più ruspanti da un certo punto di vista. Era anche il tempo in cui la Formula 1 stava su grazie al tabacco e anche la moto mondiale, Non dimentichiamolo. Allora, ci scrivono un sacco di messaggi e non vogliono telefonare, il che mi fa infuriare. Cioè, ancora un quarto d'ora, chiamate, perché ci avete scritto un casino di messaggi. Allora, diciamo che c'è una biforcazione prevedibile in due filosofie. Chi ammette di aver rispolverato la racchetta perché comunque surfando la sinermania, e chi invece, come quando il tuo gruppo preferito diventa mainstream, ha schifato il tennis perché ci giocava e ha continuato a giocarci, e poi ci hanno giocato cani e porci dopo l'arrivo di Sinner & Company, insomma di questa nouvelle vague del grande tennis italiano. E tra parentesi, la nouvelle vague era già cominciata molto prima con le tenniste italiane,
certo,
che hanno vinto una serie di Fed
Cup di cui si parla molto poco, posso dire.
Ma certo,
il momento di Schiavone, Pennetta, Schiavone,
però se ne parla sempre molto poco.
Se ne è parlato perché alla finale degli US Open del 2015 Renzi è andato a vedere la finale.
La Vinci che batte
Serena Williams. Se non avesse battuto la Vinci Serena Williams, non so se la Pennetta avrebbe
più difficile, però è più difficile battere la Williams che la Vinci,
esatto.
E poi
Schiavone vincitrice e finalista l'anno successivo.
Sì, l'anno successivo, è vero. C'è chi si cruccia per i match point persi da Federer in quella finale contro nel 19 contro Djokovic. E abbiamo effettivamente delle telefonate, lo 02-33-001-001. Pronto?
Ciao, sono la Pisi.
Ciao. Ma tu sei tennista?
Io non potevo... Cosa?
Sei tennista?
Non so se vale, però io volevo fare un po' mea culpa per dire che per colpa di Sinner io ho iniziato a giocare a padel.
È lontanissimo.
No.
Allora, calma, calma puristi, calma. Allora, è come dire che per merito di John Lennon hai cominciato a...
Hai
messo la bandiera della pace alla finestra.
Dopo aver visto Alain Ducasse, ho iniziato a bere whisky. C'è una cosa che non c'entra niente.
Ma perlomeno sono buoni i risultati tuoi?
No, esatto, ma siccome prima di Sinner io non sapevo minimamente né che esistesse il tennis né come funzionasse il punteggio, una partita né niente, ho iniziato ad avvicinarmi a quel mondo, ho capito che il livello era molto alto, il benchmark era talmente alto che l'unica cosa che avrei potuto iniziare a fare ad avvicinarmi, anche perché non è che ho proprio 12 anni, fosse il padel.
Ma vinci? Hai imparato? Giochi bene? È diventato il tuo sport?
No, ma come tutti quelli che giocano a padel, il livello è sempre bassissimo, è quello che ha fatto il successo di questo sport.
E poi la leggenda vuole che i campi da padel siano una grande ricicleria, questo si sente dire.
Crescono e nascono come funghi.
Sì, qua poi abbiamo anche la legale, forse che la sa anche più lunga. Vabbè, senti Pisi, grazie, va bene, la tua è stata una missione addirittura... anche forse fin troppo, insomma, ti sei smutandata
in, molto, sì.
Sì, in maniera veramente inaspettata. Grazie.
Passa al tennis, ci sono troppe poche giocatrici
donne, è verissimo, verissimo.
Quindi, già che ha iniziato con una racchetta, la pallina è gialla e passa, perché guardare in giro i tornei, anche soprattutto i ragazzini, portando mio figlio a giocare, le ragazze sono troppo poche.
E... sì, confermo, anche a padel questa cosa.
Mannaggia, però a padel si fa i doppi, diciamo, doppio misto, magari.
Doppio cucco,
a padel
si
ce ne sono
lì.
Molte di più.
Ciao!
Ciao, grazie!
Ciao, qualcun altro, lo 02-33-001-001, pronto?
Pronto?
Ciao!
Ciao, ciao, sono Ciccia.
Ciao, allora, Ciccia.
Io non ho ripreso a giocare, ma solo perché fisicamente proprio non ce la faccio. Vabbè, una certa età e non ho forza fisica sufficiente, ma sono una patita proprio, cioè sinnermania, tanto che costringo chiunque in casa mia, innanzitutto abbiamo una sola televisione e quando c'è il tennis,
brava,
non si perde un istante delle partite, e poi mi trasformo completamente in una tifosa proprio, cioè da brava signora gentile ed educata a proprio parolacce.
Non la capisco, mamma mia, ti trasformi. Senti,
guardo tutta la partita in piedi camminando.
Madonna, ma scusami, ma è nata con Sin sta cosa o era?
No, allora, cioè, io seguo il tennis da tutta la vita, giocavo tennis quando ero ragazzina, ho iniziato a vedere le partite all'epoca di McEnroe, poi Land, poi eccetera, 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 ma adesso che c'è un italiano finalmente...
Certo, beh, è una situazione inedita nella storia dello sport italiano.
Esatto, penuria proprio al massimo, per cui proprio maniaca, maniaca, maniaca.
Allora, qual è la partita di Sinner che ti ha fatto volare di più in assoluto?
Ma beh, allora, le finali 2-2, finali di Wimbledon sicuramente. In ogni caso, quando batte Alcaraz sempre. E poi vabbè, quando l'ho visto dal vivo, quindi... piaciuto, perché sono riuscita a vederlo giocare a Torino al Finals.
ATP Finals. Attenzione, perché Norma adesso ti fa rosicare di brutto.
Sì, perché Norma ha il polsino di Sinner, era lì bella a guardare la partita di Wimbledon con la sua magliettina arancione.
Porco cane, con
all'ennesimo gridolino mi ha guardato e ha detto: "Ma sai che c'è, adesso io lo lancio
per zittirla,
per zittirmi probabilmente".
Intanto io ho già deciso che il mio TFR sarà dedicato a una finale Slam, quindi
allora, mi sembra un'ottima idea.
Aspetta. Serve meno di un TFR, dai.
Infatti. No, beh, io non sono dipendente da molto, quindi... Ah, okay.
Ma poi non ha detto quanti in realtà, magari più di uno.
Esatto.
No, allora, scusami, ti riporto un attimo a più miti consigli. La finale Slam e non so, una tessera Radio Popolare.
Quella la faccio, cioè, sono abbonata, ok. No,
Fiu! Va bene, grazie, ciao!
Niente, ciao!
Ciao, a qualche altra chiamata, pronto?
Ciao, sono Filippo.
Ciao Filippo.
Allora, io sì, ho ricominciato, ma perché ho cominciato a portare i figli e figlie a giocare dopo, diciamo, il momento, a causa del momento Sinner. Quindi ho ricominciato con loro a giocare.
Quindi sei un sinnerista di seconda generazione, ma in cui la prima sono i tuoi figli.
Sì. Però devo dire una cosa, mi avete fatto venire in mente Chang nell'89, quando giocò con l'Handel... Con la banana, ti ricordi?
Quarto di finale, certo. Sì.
Il quarto di finale, io quella partita me la ricordo ancora, perché è vero, si guardavano le partite e si giocava dove era possibile. Noi eravamo fortunati e vivevamo in un condominio che era sgarrupato, ma aveva un campo da tennis sgarrupato anch'esso. E noi giocavamo praticamente tutto il giorno. E mi ricordo il giorno dopo, il quarto di finale con la banana, erano tutti i bimbi che erano lì con ovviamente la banana da mangiare, aspettavano il loro turno. Questa cosa qua me la ricordo benissimo.
Hai giocato delle partite? Adesso hai ripreso ad allenarti e basta? O fai?
Sì, no, ho ripreso ad allenarmi e basta con loro. Gioco con loro.
Perfetto, grazie. Ciao,
ciao, ciao, ciao,
ciao, ciao. Allora, Lele, poi fissiamo una partita per la settimana prossima, eccetera. Adesso mi sono iscritto alla nuova palestra perché devo potenziare un po' la gamba, perché la mia gamba offesa.
Vabbè, ma va, tu sei un appunto di infortuni, dovevi parlare tu, che hai una collezione di infortuni sportivi,
no, ho capito,
da manuale.
Sì, con la differenza però che io ho detto tutto dei miei infortuni, ascoltatori che addirittura spengono la radio perché l'ho già raccontato troppe volte.
Sì,
quindi
infatti il colore di questa radio dovrebbe essere rosa, perché c'è, c'è sempre la persona che viene fuori al racconto.
Sì, no, il rosa anche per il sangue versato nei miei infortuni. E ho in pratica alcune mie trasmissioni sono state delle TAC, delle risonanze magnetiche dei miei infortuni, mentre invece i professionisti mantengono un riservo mostruoso del mistero proprio attorno. Ma ci sarà un motivo? Perché per dire, dei calciatori si sa qualsiasi cosa.
Sai che non è così vero? Perché un sacco di volte anche dei calciatori dici, ma perché l'ha tolto? Non ha fatto giocare? E poi dopo tempo viene fuori che quello si toglie, si assomiglia la scarpa, no? Dice di guardate che mi avete criticato, io non ho detto niente, ma ho avuto la pubalgia per 3 mesi, avevo la caviglia che non è andata a posto. Allora poi anche l'allenatore dice, in effetti, non sempre dicono, neanche appunto i calciatori. Sul tennis in particolare, ma non lo so, cioè, chiaramente c'è un team che scherma moltissimo.
Comunque sono dati sensibili. Sono dati sensibili in quanto tali, è sempre opportuno mantenerli
tali.
Poi è chiaro che il tipo può decidere se
qui è la professionista che parla.
Davvero, effettivamente sì, cioè, non è dovuto saperlo. Poi è una scelta personale.
Certo, sei Sinner, hai 30 milioni di persone che pendono dalle tue labbra.
Sono gli sponsor.
Ma ti dico già, ad esempio, che
lo vuoi sapere. Cioè,
esatto. C'è anche chi pensa, ad esempio, che il problema al ginocchio nasconda altro. Secondo me non lo dicono perché si ricama tanto su queste cose.
Vabbè, poi il team di Sinner è anche molto molto riservato, lui stesso non
perché
dice
l'impostazione
mai
del
parla di più nelle pubblicità che nelle conferenze stampa, per cui insomma
secondo me a 40 anni Sinner ci racconterà delle cose pazzesche.
Beh, ma però spero che
io sono convinto di sta cosa, perché così riserva, a parte il fatto che ormai non so se avete notato, ma è diventato finalmente un uomo di
ma
faccia.
Sì, certo,
nell'ultimo anno è cambiato,
d'accordissimo.
È un signore, mentre
sono
prima è stato un bambino, da bambino signore in un anno.
Ma nel giro davvero nel giro di 6 mesi un anno.
0233 001 001, pronto?
Pronto?
Ciao.
Ciao, sono Alberto Bonato.
Bravo Alberto, innanzitutto
allora,
meglio mettere i puntini su lei. Tu?
No, giusto, secondo me è sempre giusto dirlo. No, allora io sono vecchio, non sono giovane, non sono vecchio. Beh, ho iniziato a dare il tennis, ma penso sì su Tele Monte Carlo, così con Borghe e McEnroe, e tifavo un po' Borg perché l'americano con la K, McEnroe, mi stava un po' sulle balle, anche se poi alla fine l'ho rivalutato molto. Poi però io ero tifoso tantissimo di Edberg, pensa che quest'anno ho buttato via la sua maglietta Adidas che ho trovato in un cassetto su in montagna, devo fare un po' di pulizia, scusami, con mio padre ne ha approfittato. Ero molto tifoso di Edberg, e noi cosa facevamo? Hanno fatto i campi da tennis fine anni 80 e noi c'entravamo illegalmente scavalcando, andando a giocare con le racchette in tennis di legno a Costa Masnaga, non so se sapete dov'è.
Sì, certo, sì, verso l'Ecco,
okay.
Sì.
Esatto, adesso non ci sono più gli antolti perché non va più di moda, perché alla fine
tra l'altro, scusa, Costa Masnaga è anche un posto di eccellenza del basket femminile, c'è una squadra molto forte.
Infatti io dopo ho giocato a basket maschile, che però maschile noi abbiamo fatto sempre miserabili figure in confronto al femminile. Poi ho staccato e tutto, mi sono messo a giocare a tennis, ho preso anche una maestra di tennis prima di Sinner, prima del Covid.
Ah, vedi,
però,
è stato un antesignano.
Però mi sono reso conto che tecnicamente il tennis è troppo difficile, difficile. Allora mi sono indicato un po' al padre con degli amici, ma dopo ho dovuto rinunciare perché ho un problema cervicale e al braccio. Ma
pensavo perché avessi una dignità.
No, sei un po' come Alone.
Come diceva l'ascoltrice prima, a padel possono giocare, cani e porci, dai, onestamente, cioè a padel, perché va di moda? Perché con un campo da tennis ci fai 3 o 4 campi da padel e li rendono di più. Primo. Secondo, ci possono giocare tutti, anche se non sei capace, vai a 3-4 racchettate e ti diverti, dai, perché sto da tennis, un tour di balle, cioè se non sei bravo, un tour di balle.
Senti, No, dico, hai ragione, ci siamo. Ti salutiamo perché è finita la puntata e dobbiamo chiudere con un paio di perle. Ciao!
Ciao.
Allora, Ale, qual è l'indirizzo email per scrivere a te qui, poveri Mabelli?
@radiopopolare.it.
Poveri Mabelli, @radiopopolare.it. Se avete delle vecchie magliette di Edberg, di Lendl, di qualsiasi backer, scrive, e non le volete più, scrivete lì, le ritiro io, perché adesso esco di qua e vado a fare un'ablazione cardiaca come McTominay, dopo aver sentito che il nostro ascoltatore ha buttato una maglia originale di Edberg.
Ma non era, cioè, di non Edberg,
fatelo,
era
no, non sua, di proprietà, sono il modello, modello Edberg. Edberg. Qualsiasi cosa voi abbiate di quell'epoca di tennis, mandatela l'email che io compro.
Ecco, guarda che lo fa davvero, lo conosco, sì. Attenzione. Allora, grazie Lele Sacchi. E saluta Lele.
Ah, ciao.
Cioè, grazie Leo Sacchi, il vero tennista.
Ciao.
E soprattutto grazie a Norma De Cavillis.
Ciao, buona serata a tutti.
Ciao, com'è andato l'esordio come co-conduttrice, Norma?
Ma spero bene.
Ma benissimo, alla grande. Eri emozionata?
Un po'.
Allora, diciamo, ci sono delle docce di là.
Dai, ok.
Dai. Ciao a tutti, ci sentiamo domani con Poveri Ma in Ferie 17:35. Ora il GR, ciao.